www.radioet.it e la storia continua. Il Carroccio di Milano è la puntata numero 6. Ma riepilogando in un certo modo tutto quanto finora detto, si crede di poter stabilire che l'idea madre di questa macchina sacro-militare, ritrovata da Ariberto, fu costantemente riprodotta da tutti i carrocci delle città italiche, in diverse epoche, dall'XI fino al XIV secolo. Era un carro più grande degli ordinari, sostenuto da quattro ferree ruote. Sopra il medesimo una grossa antenna con in esso carro conficcata e a guisa dell'albero di una nave molto elevata. Sulla cima un pomo indorato sotto cui pendeva il vessillo della città alla quale apparteneva con le insegne proprie che la distinguevano. Una croce pure aureata pendente e che di pure era all'antenna deriva. Fin qui siamo col primo cronista Arnolfo, quasi in pieno accordo, e se negli altri carrocci vi fosse stato meglio rappresentata la croce col crocefisso, potremmo affermare anche un giudizio definitivo. Quelle cose poi appartenenti al carroccio, che in generale sono ammesse costantemente dagli scrittori e non da Arnolfo, sono i buoi conducitori del carro. All'altare medesimo, il capo, diremo maestro, secondo il linguaggio d'allora, ed in tutto punto armato che lo presiedeva, i trombettieri, per lo più un numero di 8, i sacerdoti che vi celebravano la messa, una scelta milizia che lo circondava, lo custodivano e parati a tutto, pronti a sacrificare per salvarlo ove fosse dai nemici attaccato, e finalmente anche i ricchi apparati con cui era sontuosamente sfarzoso con le livree militari, e persino le draperie onde erano coperti gli stessi buoi, sebbene, diciamo, tutte queste cose non ci furono trascritte da Arnolfo, e però bisogna anche dire che pure erano del tempo di Ariberto e che Arnolfo, non avendo veduto muoversi per alcuna militare frazione il carroccio da lui descritto, non poteva perciò stesso farne parola. L'accordo degli scrittori venuti dopo di lui, quasi unanimi su questi oggetti, non ci lasciano dubitare che l'uno copiasse dall'altro, rimontando con fedele successione dall'ultimo al primo che ne favellò. D'altronde, Ariberto nelle sue opere aveva delle idee grandiose e magnifiche, e fu per lui, afferma Muratori, che si conservarono in mezzo ad un secolo supremamente decaduto le memorie delle arti belle, delle quali appunto sino alla costui morte, aggiunse Tiraboschi, si potettero maturare i semi. La basilica di San Vincenzo in Galliano di Cantù, da lui ricostruita, adornata di pitture sin da quando era ancora giovane, e le moltissime fabbriche di cui arricchì la città e il suo contado, e i due celebri evangeliari dei quali fece dono alla Basilica di Monza e alla nostra cattedrale, tutti intarsiati d'oro e argento e gemme preziose, e chissà di quant'altri monumenti di lui andarono smarriti i ricordi, e ci fanno persuasi che il carroccio, opera sua, ben doveva essere augusto e grave, come lo notò Muratori, e ci confermano bene anche l'imponente maestà di cui era sontuosamente decorato. Non vi è un accordo pressoché unanime nella descrizione del carroccio in tutti gli scrittori delle epoche suaccennate e tutte portanti l'impronta delle originali formazioni. Nasce qui una notabilissima diversità intorno alla croce sull'antenna o all'antenna pendente. Certo è che a riferire di Arnolfo, Ariberto vi fece porre una croce con l'immagine di Gesù crocifisso, il quale, quasi reale presenza, contemplava dall'alto le agglomerate milizie, ammirandone il coraggio e infondendo costanza negli animi a sopportare col suo esempio gli acerbi conflitti alla tutela della patria, in cui annidavano gli altari di Dio e le madri e i figli, e tutto il civile consorzio della nazione, stretto nei santi legami alla comune fratellanza. Ma in tutti i carrocci delle italiche città, di cui descrizioni per la più parte abbiamo già raccontato e descritte, e in tutti i disegni, benché assai scarsi, che si vedono riprodotti nelle opere del Campi, del Sartorio Sato, del Portinari, in quelle del Macri, del Maggi, del Lambeccio, del Muratori stesso, hanno bensì la croce, ma nuda del Salvatore appesovi. Anzi, in non pochi non si trovava neppure la croce. E tale in quella descritta da Ricordano Malaspina e Iannuazio Manetti per carroccio dei Fiorentini, in quello dei Pavesi di Pavia, presso l'anonimo de Landibus Papie, e sulla cui cima del carroccio, svolgendosi un padiglione, vi si sporgeva un ramo di olivo. E solitamente troviamo ricordato nella Enciclopedia Popolare Torinese che in quella battaglia del 1138, in cui gli inglesi riuscirono vincitori di Davide I, re di Scozia, essi avevano nel mezzo delle loro ordinanze un carroccio portante un albero di nave, in cima al quale sventolavano tre bandiere di chiesa, intorno a un crocefisso d'argento. E questa giornata memorabile nei fasti britannici è distinta col nome di Battaglia dello Stendardo. Ma meno questo ricordo, che sarebbe il più consono con quella di Ariberto, in tutti gli altri scrittori non vi ha memoria alcuna né vi sono disegni del crocifisso. Anzi, nelle descrizioni parziali si avverte bensì dagli scrittori di essere la croce posta sull'antenna dei carrocci, ma serbano il più assoluto silenzio attorno ai particolari dettagli della medesima. Nella serie dei carrocci usati nelle diverse città, posta in quella alla fine dell'articolo, che abbiamo finora descritto e procurato di esporre nelle sue varie descrizioni tolte dai cronisti contemporanei, gli ascoltatori saranno ora persuasi di quanto qui abbiamo significato. Se non che un nostro incomparabile ma erudito e distinto pittore, il commendatore Gaetano Speluzzi, consapevole di questo mio studio, come già avvertimmo, ottenne da un amatore squisito di antichità, un Lord Elgin, di esaminare sopra un codice in pergamena già nella chiesa di Vercelli da lui acquistato. Questo codice è un rarissimo miniato del secolo XII, nel quale è rappresentata la parte più cospicua di un carroccio, ove spicca precisamente, e fa ammirabile consonanza con la descrizione di Arnolfo, lo stendardo con lo stemma della nostra città. Fondo bianco con la croce rossa, posta appena sopra la cima dell'antenna, in cui doveva vedersi il pomo dorato e che nel disegno non apparisce per uno scorcio in cui fu dipinto sulla pergamena. A questa prima risonanza storica originale del carroccio aribertiano si trova la croce col crocefisso a braccia spalancate, croce non dipinta sull'antenna, come si vuole da molti, ma da essa pendente e sopra di essa in rilievo. Il Cristo ha fatto simile al nostro quello del Duomo, e se dobbiamo giudicare dal minuto esame che facciamo sul medesimo, l'autore della medesima miniatura vercellese, pare lo copiasse fedelmente. La croce è fortemente assicurata al basso con un grosso cordame, stretto da robusto chiodo, in maniera che non avesse a patire dissesto nei viaggi e nei movimenti del carroccio. Si vede l'antenna stessa conficcata sul carroccio, giusta l'espressione di Arnolfo, robusto con fissa plaustro, e vi si osserva l'ammasso di corde che si concilia col testo del fiamma sopracitato e da noi riprodotto, e più ancora con la necessità di poter abbassare e innalzare l'antenna a mezzo dei militi che quelle corde tenevano per le mani. E ciò quando il carroccio si conduceva fuori dalla chiesa metropolitana, come vedremo, o nell'entrarvi ritornando al campo, e ancor più nei momenti di ritirarlo frettolosamente fuori dalla mischia e salvarlo dal nemico. www.redigio.it e la storia continua.